Oggi nella nostra terza pagina di AFA vi vogliamo rendere omaggio a Frederick Jameson, una delle figure più influenti della critica culturale contemporanea, un pensatore che ha profondamente segnato il dibattito sul postmodernismo. Frederick Jameson ci ha infatti lasciato la domenica scorsa all'età di 90 anni, filosofo, teorico, letterario e critico. Nel corso della sua carriera Jameson ha esplorato le complesse interazioni tra cultura e capitalismo, offrendo una chiave di lettura innovativa per comprendere la società contemporanea. Una delle sue opere più celebri, lo ricordiamo, Postmodernismo, ovvero la logica culturale del tardo capitalismo, che ha di fatto rivoluzionato il modo in cui guardiamo la cultura popolare, mettendo in luce le strutture economiche e ideologiche che la influenzano. E per aiutarci a riflettere sull'eredità di Jameson e sul suo impatto intellettuale abbiamo il piacere di avere con noi Daniele Giglioli. Buongiorno, ben trovata a Rete 2.
Buongiorno a voi gli ascoltatori e le ascoltatrici.
Lei è docente di letterature comparate presso l'Università di Trento, autore di numerosi saggi, ha curato la postfazione all'edizione italiana uscita per Fazzi proprio del libro di Frederick Jameson sul postmodernismo. Professore, Frederick Jameson è stato spesso definito uno tra i più importanti teorici del postmodernismo. Come definirebbe il contributo principale che insomma, ha avuto sul pensiero postmoderno?
Ma probabilmente quello di riuscire a tenere insieme nella maniera più convincente di tutti, come secondo lui un marxista, quale si definiva, avrebbe dovuto fare, le manifestazioni culturali di ogni genere, dai romanzi all'architettura, alla musica, ma anche a tutte quelle che una volta si chiamavano cultura pop, adesso è un po' difficile, vederle come forme espressive dotate di una necessità, cioè la capacità di trovare un legame di necessità, di spiegazione reciproca tra fenomeni sociopolitici, economici che accadevano nelle vite di tutti noi e ciò che ci veniva dato consumare, leggere, vedere, ascoltare, criticare anche. È probabilmente la proposta più forte da questo punto di vista.
Ecco, nel suo libro Postmodernismo, ovvero la logica culturale del tardo capitalismo, Jameson descrive il postmodernismo come un riflesso delle dinamiche del capitalismo avanzato. Ci può spiegare il pensiero di Jameson in tal senso?
No, non propriamente il riflesso. Lui dice che il postmodernismo è un'epoca. È un'epoca in cui praticamente la cultura e l'economia si sono talmente fuse tra di loro, cioè l'economia funziona attraverso un'attivazione di tutti quanti noi come esseri simbolici, quindi culturali, no? Lei pensi al neoliberismo, al ruolo del desiderio, allora la parola non si usava globalizzazione. Si sono talmente fuse, lui faceva l'esempio di un quadro famoso di Magritte, un trompe-l'œil, no? Una scarpa a piede. A un certo punto non si distingue più che cosa è pelle e che cosa è scarpa, no? I lacci entravano direttamente nella pelle, ecco, era assolutamente impossibile disgiungerli, anche perché, questo ce l'avevano spiegato in tanti, ma Jameson sicuramente lo ha messo a fuoco sotto la lente più rigorosa, più onnicomprensiva, la merce principale è diventata l'identità nell'ultimo periodo. Jameson, quel libro, quando l'ha scritto ancora non esisteva l'economia del data mining o del proprio broadcast yourself continuativo, così onnicomprensivo, quindi da questo punto di vista era anche profetico.
Jameson ha sviluppato un'analisi critica molto articolata, appunto lo diceva anche lei prima, della cultura popolare. In che modo ha utilizzato il concetto di cultura di massa per esplorare le dinamiche del tardo capitalismo?
No, non l'ha molto utilizzato, onestamente, nonostante avesse scritto su Adorno che odiava molto la cultura di massa. No, non è un concetto che lui adottava, nel senso che proprio non vedeva soluzioni di continuità. Non vedeva soluzioni di continuità tra le opere d'arte più difficili e anche più incarnite del modernismo, lei pensi Kafka, Proust, Joyce, no? Dove ci vuole uno specialista ormai per leggerle, e ciò che si consuma. Lui vedeva in qualche modo uno stesso universo porto a noi con possibilità altissime di farci cose differenti, ma anche il rischio altissimo che sia tutto un unico scaffale di supermercato da cui noi andiamo a prelevare quella cosa che ci piace di più o che ci hanno detto che ci piace di più.
E invece un altro aspetto, Jameson ha sottolineato l'importanza della narrativa e della letteratura nella formazione dell'immaginario collettivo. E quale funzione attribuiva alla letteratura?
Ma Jameson diceva che la narrativa, per la letteratura in generale, si può pensare nel suo tentativo di la narrativa, la letteratura, l'arte, di liberare l'uomo attraverso mezzi simbolici, che non è possibile, nel senso che se uno si vuole liberare da una schiavitù materiale o economica, lo deve fare con i mezzi della schiavitù materiale economica. Riprendeva a prestito una formula di Lévi-Strauss, l'antropologo francese, sul mito. Lui diceva: è una soluzione immaginaria a un problema reale. Perché un'opera d'arte sia risolta in qualche modo, no, deve avere una sua forma che si chiude, una sua compiutezza, anche una sua bellezza. Però questa bellezza è immaginaria, perché indica un problema reale il quale nella realtà non è chiuso. Quindi indica anche la nostra necessità di andare a fare poi i conti con quel problema. Capisce? Non è un problema di non era tanto una questione di rispecchiare bene o male come stanno le cose. Era semplicemente che l'opera d'arte in quanto tale è infedele alla realtà incompiuta, e proprio perciò se la mostra incompiuta e ci dice: beh, vai lì e fai quello che vuoi.
Secondo lei Jameson è ancora attuale?
Assolutamente. Cioè, siamo tutti diventati vecchi, ecco, quelli della mia generazione, adesso che è scomparso Jameson, siamo tutti diventati vecchi in un colpo, questo sì, però poi bisogna vedere cosa si intende per attuale, ecco. Certo, quel tipo di figura credo sia irripetibile per tanti motivi, per la personalità sua peculiare e anche per la storia che ha attraversato, però credo che da lì, se uno lo vuole, c'è molto, molto, molto che si può rimettere in moto.
Per lei è stato un teorico importante per il suo percorso?
Lui non aveva tanto una teoria, aveva una capacità di mettere in relazione le teorie, così come le opere che nascevano, con ciò che in qualche modo è la storia, che però lui diceva la storia non si mostra mai in faccia. Riprendeva da un marxista francese l'idea di causa assente. Ecco, molto spesso Jameson creava un po' dei Frankenstein dal punto di vista teorico, metteva insieme, cosa le posso dire, Adorno e Brecht, certo non si amavano, oppure un filosofo strutturalista come Althusser che diceva che la storia non ha soggetto ma un impensato, e invece uno che viene dalla tradizione dialettica come Hans Bloch che diceva la fenomenologia del non ancora conscio, francamente non so come se la cavasse. A volte è un po' uno spettacolo che lui riusciva a fare. Però non c'era nessuna teoria che avrebbe potuto chiudere e dire: ok, con me avete la chiave, scendete in strada e aprirete tutte le porte. Questa era la cosa più importante che lui chiedeva alle teorie. Sentire che gli manca qualcosa. Questo mancare è altra teoria ed è la prassi.
Fantastico, grazie Daniele Giglioli, docente di letterature comparate presso l'Università di Trento, e grazie per averci aiutato a ricordare una figura così importante, un grande pensatore del XX e XXI secolo, Frederick Jameson. Grazie ancora,
grazie
a presto.
Grazie a voi, a presto.